Grazie, così cominciamo. E in primo luogo, debbo portarvi i saluti e le scuse, il dispiacere soprattutto del professor Domenico Lossurdo, che purtroppo per motivi di salute non può essere con noi, ma davvero ci ha pregato di trasmettere al pubblico il suo desiderio di essere qui con noi. Invece ringrazio il professor Silvio Pons, che è professore di storia contemporanea all'Università di Roma, Tor Vergata, e presidente della Fondazione Gramsci di Roma. Ha scritto numerosi saggi e volumi sulla storia del comunismo, sulla guerra fredda e sull'Italia contemporanea. In particolare ha curato il dizionario del comunismo del XX secolo, che è stato pubblicato negli Stati Uniti anche dalla Princeton University Press. Ed è autore della Rivoluzione globale, storia del comunismo internazionale 1917-1991, uscito nella prima edizione da Einaudi nel 2012 e poi pubblicato dalla Oxford University Press. Io non rubo altro tempo e vi lascio ad ascoltare la lezione La Rivoluzione d'ottobre e il comunismo novecentesco. Grazie ancora.
Grazie. Ma innanzitutto grazie dell'invito e grazie della vostra presenza. Mi dispiace essere da solo per la verità, un po' perché i dibattiti vengono sempre meglio, non vorrei annoiarvi troppo, cercherò di non farlo. E un po' perché mi è capitato altre volte di confrontarmi con Lossurdo e con altri studiosi su questo tema del comunismo novecentesco. Cercherò di darvi un senso innanzitutto del tema che vorrei affrontare. Non riguarda semplicemente, come è chiaro dal titolo, il momento genetico, la rivoluzione del 17, che in questo discorso do per acquisita, ma invece il fenomeno mondiale che la rivoluzione del 17 ha generato, il fenomeno, il movimento, diciamo, il complesso di relazioni, di nessi, di implicazioni che la rivoluzione del 17 in Russia genera e che naturalmente è un fenomeno di una enorme complessità che non si può riassumere in pochi minuti. Si tratta però di dare un taglio, una visione alla questione del comunismo, del suo impatto nella storia del XX secolo, dei suoi legami con la storia del XX secolo, a partire da sviluppo del pensiero storico, dei dibattiti intellettuali, che anche credo possano avere, debbano avere delle ricadute importanti dal punto di vista del discorso pubblico sulla storia. Quello a cui mi riferisco è in particolar modo la messa in discussione, che è sempre più forte, a mio giudizio, di una visione retrospettiva che si è creata sulla storia del comunismo subito dopo la fine del comunismo, subito dopo la fine della guerra fredda, negli anni 90 del secolo scorso, fondamentalmente, che riassumerei nella formula dell'anomalia, il comunismo come anomalia storica, come i processi generati dalla rivoluzione del 17, come una deviazione da un corso della storia che non si sa bene come, diciamo, però andava in un'altra direzione. Il comunismo se n'è allontanato, ma poi questa anomalia è rientrata con il suo collasso, con la sua caduta tra l'89 e il 91, e la storia riprende un corso, come devo dire, che era stato interrotto perlomeno in una parte del mondo. Questo adesso forse lo sto un po' semplificando, questo schema interpretativo, però è esistito ed è uno schema interpretativo che ha un'implicazione molto precisa, e cioè l'idea che il mondo occidentale, il confronto col mondo occidentale è ciò che ha determinato fondamentalmente la fine del comunismo come anomalia, e quindi dopo la fine del comunismo ci sarebbe stato uno sviluppo di quella che possiamo chiamare la globalizzazione occidentale. L'Occidente avrebbe inglobato, come in parte ha fatto, ma solo in parte, i paesi ex comunisti, non solo sotto il profilo geopolitico, ma sotto il profilo dell'economia di mercato, dei valori liberali e così via, e questo avrebbe avuto, naturalmente, avrebbe dato un segno ancora più forte a un trionfo della globalizzazione occidentale. Diciamo, questa narrazione storico-politica è chiaramente entrata in crisi nel nuovo secolo. Non credo che ci sia bisogno di soffermarsi sui motivi per cui è entrata in crisi. Ce ne sono molti, ma è sufficiente, diciamo, citare più macroscopici: l'ascesa della Cina come grande potenza, la grande depressione del 2008 e il declino dell'egemonia statunitense. Tutto questo ha, come devo dire, messo in crisi questa narrazione e ha delle implicazioni, come sempre nella storia contemporanea, per la rilettura del passato. Questa premessa è necessaria per cercare di dare un senso a quello che io cercherò di dire sull'impatto del comunismo come fenomeno globale, diciamo, cioè sul fatto che retrospettivamente, alla luce dal nostro punto di osservazione di oggi, noi dovremmo guardare alla storia della globalizzazione, della formazione del mondo globale nel Novecento in una chiave di molto maggiore complessità di come l'abbiamo capita, di come era stata capita alla fine del secolo scorso, e cioè come un fenomeno in cui vettori, le cui idee forza o forze propulsive e così via sono state molto più complesse, contraddittorie e intricate molto di più di quanto non suggerisse questa narrazione della globalizzazione occidentale. Il comunismo è un fenomeno centrale in questo ripensamento, in questa diversa prospettiva storica, a mio parere, e l'incontro tra la storia globale, cosiddetta world history o global history, e la storia del comunismo non casualmente ha determinato, credo, sta determinando un ripensamento della storia comunista e del comunismo in questa chiave. Quindi non più un'anomalia, ma invece esattamente il contrario, un fenomeno che si è inserito nella storia delle globalizzazioni del XX secolo, forse anzi una globalizzazione alternativa, cioè un tentativo di dettare l'agenda delle trasformazioni globali diverso da quello occidentale, fallito probabilmente sì, ma che ha comunque inciso su fenomeni epocali del XX secolo. Penso alla decolonizzazione, per esempio, all'incontro, diciamo, tra il campo socialista cosiddetto e la decolonizzazione, come uno degli esempi degli oggetti di studio che necessariamente si devono affrontare in questa ottica, e in più come un fenomeno che ha lasciato, proprio per questi motivi, delle eredità. Negli anni 90 un famoso storico francese, François Furet, scrisse un libro che allora ebbe molta risonanza, si intitolava Il passato di un'illusione, che era una storia del comunismo, era in realtà una storia dei miti del comunismo, come li definiva Furet, e tra le tesi di questo libro ce n'era una in particolar modo, cioè l'idea che il comunismo, al contrario della rivoluzione francese, con il filtro, diciamo, dell'impero napoleonico, la rivoluzione comunista, la rivoluzione del 17 in Russia, non aveva lasciato eredità, non c'erano eredità visibili e percepibili né in termini di istituzioni, né in termini di valori, né in termini di cultura politica. Ecco, questa tesi di Furet oggi, a mio parere, è estremamente discutibile e criticabile. In realtà, dal nostro punto di osservazione, e in questa chiave, in questa prospettiva di storia globale, invece, vediamo molte eredità del comunismo. Sarebbe anche piuttosto banale osservare che la Cina è diventata una grande potenza attraverso l'esperienza del comunismo e che la sua trasformazione post-socialista o post-comunista, come si suol dire, è una trasformazione estremamente ambigua. È un grande paese che ha diciamo rigettato l'esperienza dell'economia pianificata di tipo sovietico per adottare un'economia di mercato con grande successo, ma questa economia di mercato è governata e dominata da uno Stato comunista che ha, diciamo, tutte le caratteristiche, o perlomeno molte caratteristiche, che lo legano all'esperienza del XX secolo. Ma naturalmente le cose non sono così semplici. Quando parliamo di eredità non parliamo soltanto di dirette e visibili continuità, parliamo di fiumi carsici che riemergono, e da questo punto di vista ci sarebbe ancora molto da dire su altre eredità del comunismo altrove, per esempio nella Russia di Putin, per esempio nel fatto che il comunismo interroga ancora il tema delle grandi diseguaglianze del nuovo secolo e così via. Questo è un po' insomma il tema che io cerco di presentarvi e di cui vorrei parlare oggi, cercando di presentare che cosa poi fondamentalmente in una mezz'ora, quindi mi perdonerete tutti gli schematismi che dovrò adottare, di quali sono le principali tematiche, i principali paradigmi e le principali periodizzazioni che noi possiamo adottare nella prospettiva che io vi ho presentato. Innanzitutto la questione è che il comunismo non è stato soltanto un'ideologia internazionalista. Certamente lo è stato alle sue origini e anzi la rivoluzione d'ottobre nasce come un progetto internazionale. Questo è molto importante da capire e da vedere. Il progetto di Lenin al momento della presa del potere e subito dopo la presa del potere è un progetto dichiaratamente di rivoluzione europea, paneuropea, che dal punto di vista dei bolscevichi significava anche rivoluzione mondiale o globale. I bolscevichi non hanno un programma di governo tantomeno di trasformazione socialista della Russia nella fine del 17 o nel corso del 18. Se lo devono inventare poi nel corso della guerra civile, il comunismo di guerra e così via, ma la loro rivoluzione guarda all'Europa. La loro idea è che ci deve essere una rivoluzione in Germania, anzi che se non ci sarà una rivoluzione in Germania verrà meno anche la rivoluzione russa, verrà annientata, no? Questa convinzione è molto importante per tanti motivi, naturalmente. Prima di tutto si potrebbe dire perché è all'origine di uno dei paradossi fondanti della storia sovietica e comunista, e cioè il fatto che la previsione che ho appena espresso, su cui la scommessa, su cui Lenin e i bolscevichi si presentano sulla scena mondiale, viene perduta e costringe ad una grande revisione. Quindi da questa sconfitta costringe ad una grande revisione. Ma è proprio un paradosso perché fondamentalmente che cosa succede? Succede che la rivoluzione in Europa non si verifica, si verificano dei fenomeni rivoluzionari molto seri, in Germania, in Ungheria, in altri paesi. I bolscevichi non erano dei folli, diciamo, anche se inseguivano alcuni sogni forse, però la loro analisi si rivela, non si rivela del tutto fuori luogo, ma la rivoluzione viene sconfitta per tanti motivi che, su cui non abbiamo neanche tempo di accennare. Nello stesso tempo però la sconfitta della rivoluzione europea non significa sconfitta dei rivoluzionari russi, anzi i rivoluzionari vincono la guerra civile, rimangono al potere e da quel momento comincia una storia diversa, che è la storia della cosiddetta costruzione del socialismo, della modernizzazione socialista in Unione Sovietica e della nascita di un movimento comunista organizzato che nasce da una sconfitta, non da una vittoria, in realtà nasce dalla sconfitta della rivoluzione europea. Da questo momento in avanti si crea un rapporto tra l'esistenza di uno Stato rivoluzionario deve essere governato innanzitutto, ma deve anche corrispondere alle aspettative che ha creato tra i rivoluzionari e anche tra molti non comunisti nel mondo, tra uno Stato rivoluzionario e la nascita di un movimento che ha una sua, fin dall'inizio, una sua ambizione, che possiamo tranquillamente definire con il linguaggio di oggi globale. Per questo dicevo, non è soltanto un'ideologia internazionalista, è anche una pratica internazionalista, è una organizzazione, è un network mondiale che già nei primi anni 20 esiste non soltanto in Europa ma anche in molti altri paesi del mondo. I partiti comunisti sono spesso dei piccoli partiti, sono quasi mai dei partiti di massa. In Germania si crea un partito di massa ma è minoritario rispetto alla socialdemocrazia. In altri paesi come in Italia il partito comunista è molto più piccolo. Nei paesi extraeuropei alle volte sono soltanto dei gruppi intellettuali, dei gruppi di attivisti sindacali territorialmente limitati, ma le potenzialità di crescita di questo movimento sono in realtà enormi perché l'impatto, Fiorè avrebbe detto il mito, ma insomma non so se è il mito, è un grande impatto internazionale della rivoluzione del 17 ha aperto un nuovo scenario mondiale, ha aperto uno scenario naturalmente sia di attrazione che di repulsione, no? di passioni estreme, opposte, ma non si può non prendere posizione rispetto alla rivoluzione comunista. E nello stesso tempo la rivoluzione comunista, la sopravvivenza del regime bolscevico, la fondazione autentica di uno Stato rivoluzionario, determina una continuità, una lunga durata e anche un centro, magari un centro gerarchico, no? Però un centro che consente l'organizzazione di un network mondiale. In questo senso, sotto questo profilo, diciamo, tutte le discussioni sul fatto che i comunisti fossero dipendenti interamente da Mosca oppure fossero indipendenti, fossero autonomi, non fossero autonomi, di caso in caso la questione naturalmente va compresa, però in questa prospettiva tutti questi dibattiti perdono un po' il loro vecchio significato, appaiono un po' invecchiati, diciamo. Il punto è che i comunisti certamente non erano agenti di Mosca, no? I comunisti, come venivano etichettati dagli anticomunisti in Europa, soprattutto nell'Europa centro-orientale, ma potevano anche esserlo. Certamente i partiti comunisti nascono spesso su basi preesistenti, nascono nel mondo dell'esistente, del socialismo europeo, per scissione, talvolta è una scissione, anzi quasi sempre una scissione di tipo generazionale, no? I comunisti sono più giovani e così via, ma nello stesso tempo senza la presenza dello Stato socialista, lo Stato socialista fornisce finanziamenti, fornisce organizzazione, ma soprattutto fornisce materiale simbolico, fornisce una grande legittimazione ai comunisti e riceve anche legittimazione dall'esistenza di un movimento tendenzialmente globale. Qualche volta i piccoli partiti, in questa interazione tra l'organizzazione dall'alto, diciamo così, e la mobilitazione anche di piccoli gruppi dal basso, piccoli partiti diventano movimenti di massa. È quello che succede nella Cina degli anni 20, no? E questo comincia a delineare ancora di più una dimensione globale del comunismo. Sulla base di quali culture, di quali idee di carattere generale, di carattere mondiale, in realtà non c'è un solo modo per definire l'identità comunista. Credo che nessuno storico oggi si azzarderebbe a dire che c'è una sola identità comunista, tantomeno una monodimensionalità della storia del comunismo. Eppure le interpretazioni in chiave monodimensionale della storia del comunismo sono anche piuttosto recenti. Negli anni 90 il famoso libro nero del comunismo presentato, che ha avuto una grande fortuna anche come divulgazione di massa, il comunismo in una prospettiva monodimensionale. Il comunismo è la violenza, il terrore e così via. Naturalmente la violenza fa parte profondamente della storia comunista, in particolar modo delle esperienze degli stati comunisti, sia in Unione Sovietica che in Asia, ma sarebbe riduttivo attribuire al comunismo una sola dimensione, una sola identità. Ce ne sono molte. Nel contesto di cui io sto parlando, cioè un contesto globale, credo che una delle idee forza del comunismo sia stata molto l'idea della politica al posto di comando, cioè l'idea che la politica può trasformare le società, che attraverso la politica, la fede politica, l'intervento, l'azione politica, si possano generare grandi e profondi cambiamenti della modernità. È una delle cose che si sono perse, diciamo, nel nostro nuovo secolo. Forse anche qui, diciamo, c'è un'eredità ambivalente del comunismo. Il comunismo non è stato un fenomeno a sé stante, in questo senso. L'idea che la politica potesse trasformare il mondo non era un monopolio dei comunisti, però i comunisti l'ha espressa in un modo più radicale di altri. Nelle sue memorie Hobsbawm dice: noi pensavamo che non ci fossero limiti a quello che potevamo, agli obiettivi che potevamo raggiungere quando siamo diventati comunisti, nel suo caso nella Berlino dei primi anni 30, cioè una contingenza particolarmente drammatica, il momento dell'ascesa del nazionalsocialismo al potere, no? E questa idea, che poi è anche l'idea di Antonio Gramsci, la rivoluzione contro il capitale, no? Famoso l'articolo che Gramsci scrive un mese dopo la presa dell'ottobre, la presa del potere dei bolscevichi. Nell'ottobre del 17 Gramsci scrive questo articolo in cui esalta questo evento storico come un evento che è una rottura rispetto alle idee di gradualismo, di positivismo, di meccanicismo della storia, no? C'è un intervento soggettivo, c'è un intervento dell'immaginazione, della volontà politica che rompe una catena apparentemente inscindibile. Ecco, questa idea tra l'altro poi diventa anche molto importante nella diffusione del comunismo fuori dell'Europa, e si combina molto con la crescente identificazione del comunismo in quella che potremmo chiamare una modernità alternativa, no? La crescente identificazione del socialismo e modernizzazione dell'Unione Sovietica negli anni 20 poi diventa, all'inizio degli anni 30, al momento della grande trasformazione staliniana, la rivoluzione dall'alto, la collettivizzazione delle campagne, l'industrializzazione forzata, con tutto il suo portato di violenza, trasmette però soprattutto e prevalentemente nel movimento comunista, ma anche molto oltre i confini del movimento comunista, l'immagine di una modernità, che è possibile una modernità non capitalistica, cioè non governata dal profitto, non governata dalle diseguaglianze, non fattore di diseguaglianze, che diventa un modello possibile per molte esperienze di aspirazione di liberazione coloniale nel terzo mondo. Molti intellettuali e politici, figure, personalità, diciamo, il terzo mondo, che diventano, ammirano la pianificazione staliniana, perlomeno l'immagine che essa trasmette di modernità, poi li ritroveremo dopo la Seconda Guerra Mondiale protagonisti dei rispettivi paesi postcoloniali, un caso per esempio di Nehru, in India, ma di tanti altri. Ecco, quindi questa naturalmente io sto presentando alcuni, come devo dire, immagini del comunismo globale, non pretendo di offrirvi un quadro completo, ci mancherebbe altro. Un altro elemento che nella storia del comunismo ha certamente giocato un ruolo fondamentale e lo ha collegato a dei vettori di storia globale è la cosiddetta la partecipazione, la stretta prossimità che è esistita tra l'ethos comunista, l'ethos del sacrificio, dell'abnegazione, dell'inflessibilità fino al dogmatismo e così via, con l'età delle guerre, diciamo, con la percezione una percezione del mondo, che anche qui non era proprio soltanto dei comunisti, degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, come un'epoca di guerra civile internazionale, di guerra civile europea, di guerra civile internazionale, insomma, termini che gli storici hanno talvolta adottato come paradigmi di lettura di un'epoca. Io non mi permetto di fare questo, ho anche dei dubbi sul fatto di farlo, ma certamente nell'immaginario di molti militanti politici dell'epoca, ripeto, non solo comunisti, questo tipo di nozione, questa idea e questa esperienza anche psicologica o reale che fosse, ha avuto un impatto enorme. Anche qui mi viene da citare, per non parlare sempre di Russia, mi viene da citare l'esperienza cinese, naturalmente dopo che decine di migliaia di comunisti vengono massacrati a Shanghai dai nazionalisti, nel 1927 inizia un'epoca di guerra civile in Cina, di ventennale guerra civile tra comunisti e nazionalisti, con pause e intermezzi, sulla quale si innesta l'invasione giapponese della Cina nel 1937, che è l'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Asia. È un'epoca, prima c'era stata la lunga marcia, insomma, diciamo, è un'epoca di guerra, di esperienza di guerra, e i comunisti si sentono i protagonisti, diciamo, c'è una motivazione anche in questo senso. Naturalmente per i comunisti la violenza non è mai un fine in sé, i comunisti non sono come i fascisti. Per i comunisti la violenza non è un fine in sé, ma è, diciamo, una necessità, può essere una necessità, è insita come necessità della storia. E in questo il nesso che si stabilisce, un po' l'archetipo che si stabilisce durante la Prima Guerra Mondiale tra guerra e rivoluzione, rimane molto forte nella mentalità comunista, nella cultura comunista globale, ancora una volta, fino e oltre la Seconda Guerra Mondiale, tanto più che la Seconda Guerra Mondiale costituisce in una certa misura una conferma di questo nesso storico. Le rivoluzioni scoppiano durante la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale inizia come guerra tra stati, finisce come guerra civile in molta parte dell'Europa, fuori dell'Europa, e le rivoluzioni, ci sono rivoluzioni nei Balcani e in Indocina e in Cina, tre regioni del mondo globale che tra l'altro erano all'epoca completamente fuori da ogni possibilità di controllo reale da parte di Mosca, di Stalin e dell'Unione Sovietica, con buona pace appunto di tutte le teorie storiche di organicità del movimento comunista, di controllo dall'alto, eccetera. Sappiamo oggi, per dirne una, che Stalin cercò in tutti i modi, diciamo, di evitare che ci fosse una rivoluzione in cinese, o perlomeno di evitarla, insomma, di gestirla in modo molto diverso da come poi fece Mao Zedong. C'era un progetto di divisione della Cina in due, esattamente come la in Germania, no? E Mao Zedong fece saltare il tavolo, diciamo così, ma insomma, quindi è una storia molto complessa e questi sono soltanto alcuni flash, ma quello, il filo che cerco di tenere faticosamente è quello del significato globale di questo movimento. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il comunismo è un fenomeno di massa e planetario in un duplice senso, che era assolutamente imprevedibile, non dico nel 17, ma anche nel 39, meno ancora nel 41, quando inizia l'aggressione tedesca all'Unione Sovietica. È un fenomeno di massa planetario alla fine della Seconda Guerra Mondiale in due aspetti. Primo, la nascita di nuovi stati comunisti. Nuovi stati comunisti nascono attraverso quella che potremmo chiamare una rivoluzione dall'alto nella sovietizzazione dell'Europa orientale, su questo non mi soffermo, oppure rivoluzione dal basso, la rivoluzione cinese nel 49, ma anche nascono partiti comunisti di massa laddove prima non c'erano. In qualche caso vengono repressi immediatamente, per esempio in Iran o in Brasile, in altri casi, come il caso italiano, diventano dei grandi partiti di massa nell'Occidente capitalistico, in una realtà democratica. Da questo momento in avanti, e mi avvio a concludere, non so bene come, perché diciamo, sto mettendo insieme un po' troppe carte sul tavolo, infatti in realtà non concluderò, questo mi sembra evidente. Da questo momento in avanti potremmo dire che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in avanti, soprattutto dopo la morte di Stalin, si apre quello che potremmo chiamare il momento globale comunista o il momento globale sovietico. Le due cose vanno molto insieme e devono stare insieme. Perché, diciamo, se c'è una peculiarità, ce ne sono tante, ma insomma, se c'è una peculiarità in questo discorso del fenomeno del comunismo nel XX secolo, è il fatto di avere messo insieme una grande potenza che aveva le caratteristiche, o pretendeva di avere, a seconda dei punti di vista, le caratteristiche strutturali, sistemiche, completamente diverse da quelle dei suoi antagonisti, ed era ricambiata per la verità in questo, con un movimento organizzato di seguaci presenti in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, dove il Partito Comunista è rimasto molto piccolo naturalmente e perseguitato, ma negli anni 30, durante la Seconda Guerra Mondiale, ebbe un momento di influenza piuttosto importante sul piano intellettuale. Quindi momento globale comunista, momento globale sovietico si compone, si aggancia a due grandi vettori, diciamo, della globalizzazione, ancora una volta, del secolo, e cioè da una parte ovviamente la guerra fredda, ma su questo naturalmente non mi soffermo, mi limito soltanto ad osservare che la guerra fredda, soprattutto dalla guerra di Corea in avanti, diventa un fenomeno globale e così viene studiata dagli storici, soprattutto negli ultimi 20 anni. E dall'altra parte, lo annunciavo all'inizio, e credo che questo sia veramente uno degli insomma, delle grandi questioni storiche che ancora devono essere attentamente studiate, l'incontro tra il comunismo e la decolonizzazione, i movimenti, diciamo, di liberazione coloniale, la nascita di un mondo postcoloniale. Noi abbiamo perso memoria di alcune di queste questioni, ma negli anni 60 e in una certa misura anche negli anni 70 le posizioni dell'Unione Sovietica, del comunismo nel mondo postcoloniale venivano dai più considerati anche in Occidente come posizioni molto più forti di quanto non fosse possibile, non fosse alla portata della, non parliamo delle potenze europee che stavano liquidando i loro imperi, nel caso della Francia con grande difficoltà e spargimento di sangue, ma anche degli Stati Uniti come successore delle forze occidentali nel mondo. Ora, questo quadro della globalizzazione estremamente parziale, estremamente discutibile, estremamente aperto a tante osservazioni e obiezioni di ogni genere, non sarebbe completo senza dire due parole, completo non è mai, però insomma, senza dire due parole anche interrogarci sui motivi di una rapida, del rapido declino di questo fenomeno. Si tratta di una rapida ascesa, ma anche di un rapida ascesa in pochi, vabbè, 10 minuti, credevo peggio. Di una rapida ascesa, cioè nel giro di pochi decenni, diciamo, si viene a configurare una forza che pretende di dettare l'agenda mondiale. Nel famoso discorso di Mao Zedong alla conferenza del comunismo mondiale di Mosca nel 1957, lui si esprimeva molto per metafore, no? Il vento dell'Ovest sta declinando, mentre il vento dell'Est è quello più forte. In quel momento, e Mao Zedong non aveva in quel momento in mente soltanto la guerriglia in Indocina, ma anche lo Sputnik sovietico. Quindi i due elementi, diciamo, della modernizzazione alternativa non capitalistica e dell'antiimperialismo, cioè della penetrazione, dell'incontro tra comunismo e mondo coloniale e postcoloniale, mondo dei movimenti di liberazione, trova in quel momento una forte sintesi apparentemente e tocca un apice. Naturalmente poi una delle domande storiche come riguarda il declino di questo movimento globale, e questo implica una tale serie di questioni che riguardano sia la storia degli stati socialisti, sia la storia delle economie di tipo sovietico, sia la storia della capacità o meno dell'Unione Sovietica innanzitutto di riformare se stessa dopo la morte di Stalin, che è la storia di un grande movimento globale, ricollegandomi al dibattito a quale ho assistito con molto gusto prima del mio intervento, c'era una discussione tra Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky sulla possibilità di prevedere fenomeni storici o no, oppure il fatto che alcuni fenomeni siano sorprendenti. Secondo me avevano un po' ragione tutti e due, oppure torto tutti e due a seconda dei punti di vista, e cioè in realtà che da un certo momento il comunismo, l'Unione Sovietica fossero diciamo destinati ad una grave crisi diventa abbastanza evidente, più tardi del periodo di cui ho parlato finora, cioè a fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Che le cose dovessero poi però finire in un certo modo e con una determinata cronologia e con determinati risultati invece non era forse facilmente prevedibile. In realtà dico questo perché penso che secondo me dovremmo assumere che non c'è mai niente di inevitabile nei fenomeni storici, la domanda sui motivi del declino del comunismo non è una domanda banale. Troppo facile rispondere, vabbè, ma non l'economia pianificata, una volta superato un certo livello di produzione non aveva possibilità di replicarsi e così via. Non credo nelle interpretazioni deterministiche. Ci sono dei grandi sommovimenti della storia, la rottura tra l'Unione Sovietica e la Cina non era inevitabile, ma avviene, e questo implica sul piano globale la fine del comunismo come soggetto unitario. Questa è una cosa enorme, naturalmente, tanto più lo è più tardi, quando Deng Xiaoping abbandonerà l'economia di tipo sovietico. Ma forse c'è qualcosa ancora di più profondo di una rottura della rottura tra i due colossi comunisti, ed è il fatto che quell'ethos, quella motivazione della politica e dell'ideologia di cui parlavo prima, a un certo punto, da qualche parte nel secolo, si è persa, e questo fa parte della riflessione degli storici globali. Grazie a tutti.